Bentrovati cari amici in questo appuntamento del sentiero Mariano Serafico. Vogliamo chiedere la grazia di poter approfondire un po' alcune delle ricorrenze del mese di settembre che accompagnano la liturgia e anche la devozione popolare. Particolarmente la festa dell'esaltazione della Santa Croce, che è un po', possiamo dire, è un po' il centro che ci guida in tutte queste ricorrenze che vogliamo un po' evidenziare, tra cui la festa della Madonna Addolorata, con lei che ai piedi della croce è stata vicina a Gesù in questa passione ed esaltazione, e anche un po' in questi imitatori di questa Santa Croce e così nelle stigmate del Serafico Padre San Francesco e nelle stigmate di San Pio da Pietrelcina che celebriamo rispettivamente il 17 settembre e mercoledì 20 settembre. Vogliamo adesso un po' ascoltare, meditare, trarre qualche spunto da queste ricorrenze, di queste celebrazioni, particolarmente di questa esaltazione della Santa Croce. E chiediamo aiuto a lei, alla mamma addolorata. Grazie alla passione di nostro Signore Gesù Cristo, la Santa Croce non è più un patibolo di ignominia, ma diventa un trono di gloria. Un trono di gloria grandissimo. Questa festa che la liturgia ci fa celebrare inizia a origine in Terra Santa, a Gerusalemme, nei primi secoli del cristianesimo. Infatti, secondo antiche testimonianze, si cominciò a festeggiare nell'anniversario del giorno in cui si rinvenne la croce di nostro Signore Gesù Cristo. E questa celebrazione dopo con grande rapidità si estese in Oriente e per tutta l'intera cristianità. A Roma si svolgeva con grande solennità la processione che prima della messa si portava da Santa Maria Maggiore a San Giovanni Laterano. Poi, successivamente, all'inizio del VII secolo, i persiani saccheggiarono Gerusalemme e distrussero molte basiliche e si impossessarono di queste sacre reliquie della Santa Croce, che sarebbero state recuperate pochi anni dopo. E questo grazie all'intervento dell'imperatore Eraclio. Una tradizione molto devota e molto bella racconta che quando l'imperatore, parato con le insegne regali, volle portare personalmente e la Santa Croce nel luogo originario sul Calvario, ecco che il suo peso diventava irremovibile, sempre più insopportabile. Ci fu allora il vescovo di Gerusalemme, di nome Zaccaria, e che gli fece notare che per portare sulle spalle la Santa Croce avrebbe dovuto togliersi le insegne imperiali e così imitare la povertà e l'umiltà di nostro Signore Gesù Cristo, perché lui l'aveva abbracciata, spogliato di tutto. L'imperatore Eraclio, dice la tradizione, vestì allora umili panni da pellegrino e scalzo poté portare la Santa Croce fin sulla cima del Golgota. Che bell'insegnamento! E per portare la croce dobbiamo portarla con frutto e portarla con tanta, tanta umiltà e con tanto, tanto amore. La portava con tanto amore, ma e quegli insigni regali stonavano con l'umilissimo re del cielo della terra che le portava umilmente. Seguiamo Gesù sempre con la croce, con tanta tanta umiltà, chiedendogli tanto tanto aiuto per portare questo peso che con le nostre forze non saremo mai in grado da soli di poter portare. Chiediamo anche questa grazia alla nostra mamma celeste. L'amore per la Santa Croce produce frutti bellissimi nell'anima. In primo luogo ci aiuta a riconoscere subito Gesù che ci viene incontro e prende sulle sue spalle il peso più duro delle contrarietà. Quando il nostro dolore è unito a quello di nostro Signore Gesù, il nostro Maestro, allora questa croce, questo dolore, questa prova smette di essere il male che intristisce, che ci annienta, ma diviene uno strumento di unione con Dio. Se tu soffri, immergi il tuo cuore nel cuore di nostro Signore Gesù. Ed è così la tua messa. E se il mondo non comprende, non ti turbare, perché l'importante è che ti comprendano Gesù e Maria. I santi, unisciti a loro, vivi con loro e lascia scorrere il tuo sangue a beneficio dell'umanità, come ha fatto nostro Signore Gesù. La croce di ogni giorno è una grande occasione per purificare il nostro cuore, per distaccarlo e per acquistare meriti. Pensiamo come San Paolo insegnava spesso ai cristiani che le tribolazioni sono sempre brevi, sono lievi, mentre il premio delle sofferenze sopportate per amore di Gesù Cristo è immenso ed eterno. Per questo l'Apostolo si rallegrava nelle tribolazioni e se ne gloriava e si considerava felice di poterle unire a quelle di nostro Signore Gesù. E così dice: completo nella mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo. Completare nella propria carne la passione di Gesù per il bene della Chiesa, per il bene delle anime. E quindi l'unico vero dolore che abbiamo, che dovremmo avere, è quello di allontanarci da Gesù Cristo. Gli altri patimenti finiscono, sono passeggeri, hanno un inizio e avranno una fine. E sono capaci di essere trasformati in gioia e pace. Non è forse vero che non appena smetti di aver paura della croce, di ciò che la gente chiama croce, quando uniamo la nostra volontà ad accettare la volontà di Dio, possiamo diventare felici e scomparire tutte le preoccupazioni e le sofferenze? È davvero leggera e amabile la croce di Gesù. Lì non contano i dolori, soltanto la gioia di sapersi corredentori con Lui. E questa era una riflessione che faceva in una Via Crucis il beato José, San José Maria Escrivá. È proprio quello di poter partecipare con Lui. Ed ecco allora ancora come su questo pensiero in cui diceva San Paolo, possiamo prendere le frasi del serafico padre San Francesco: tanto è il bene che mi aspetto, che ogni pena mi è diletto. Quindi, se mi unisco, se frequento, se rimango nell'amicizia con Gesù Maestro, questi ci insegna a vedere, a sopportare con energia e a non lamentarci delle difficoltà che si presentano, perché le considereremo, queste croci, queste sofferenze, queste prove, queste contraddizioni, queste infermità, questi dispiaceri, queste cose che non ci volevano, possiamo allora considerarlo con l'occhio come hanno fatto i santi, possiamo considerarli come uno stimolo che è necessario, un ostacolo che è necessario saltare in questa corsa che è la vita. Allora, ecco quella vita interiore, sempre consapevoli della nostra filiazione divina, sempre consapevoli che Gesù prova loro come nel crogiuolo, come le prove fortificano e purificano il nostro spirito. E quindi da questa santa croce si rigenerano vita e si rigenerano grazie. E questo lo vediamo in quei frutti stupendi che sono i santi. E perciò, di conseguenza, la liturgia inserisce, e anche noi vogliamo un po' passare adesso, a considerare il mistero di quella perfetta conformatrice a nostro Signore Gesù Cristo, che è la Beata Vergine Maria. E quindi proviamo un po' a scoprire o a ricordarci di quella legge del dolore che Gesù nella Santa Croce ha trasformato come la legge nella redenzione della salvezza eterna. La legge dell'incarnazione, allo stato attuale, dopo il peccato originale, è la legge del dolore, perché il Verbo divino che doveva incarnarsi per glorificare Dio nel modo sommo e più perfetto, dopo il peccato originale di Adamo ed Eva, dopo l'infedeltà, la trasgressione dei nostri progenitori, diventa, oltre che un'incarnazione glorificativa, con il massimo e perfetto glorificatore, diventa una incarnazione redentiva. E questa incarnazione redentiva viene fatta da Gesù per quali motivi? Possiamo indicare questi. Gesù si incarna per rigenerarci, per ridarci la vita di grazia, la vita spirituale. Eravamo morti per i nostri peccati, dice San Paolo, ora in Cristo vivete. Quindi ci ridà la vita di grazia, così col Santo Battesimo. Per riscattarci dal giogo di Satana. Eravamo figli dell'ira, figli del schiavi del demonio, e Gesù vuole riscattarci col suo preziosissimo sangue e ci fa diventare figli di Dio. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché per mezzo della tua santa croce hai redento il mondo. E le lacrime della Beata Vergine Maria ci hanno corredento. E così per aprirci nuovamente il cielo. Quel cielo che era stato chiuso per la disobbedienza di Adamo ed Eva, ecco che ci viene di nuovo riaperto per l'obbedienza del nuovo Adamo, Gesù Cristo, della nuova Eva, la Beata Vergine Maria. È la ricapitolazione, è come chiamano i Santi Padri. Quindi la giustizia originale, prima del peccato originale, l'amore era la strada che ci conduceva a Dio. L'amore rischiarava le nostre menti, conservava puri i nostri cuori. L'amore spingeva i nostri pensieri, i nostri affetti, i nostri desideri verso l'eternità. Così eravamo come angeli della terra, come spiriti rivestiti di carne, e l'amore diventava l'ala suprema della nostra natura. Perché questo ci rendeva leggeri, agili nella via della virtù, nella via della perfezione, perché l'amore era Dio in noi, era la grazia di Dio che ci faceva partecipi della sua natura divina. Ma arriva il guaio del peccato originale. Il peccato originale ci stacca violentemente dalla terra, dal cielo, stronca quest'ala divina del nostro spirito e noi non siamo più aquile sublimi che hanno il loro sguardo nel sole, diventiamo un po' delle galline starnazzanti, poveri uccelli un po' da palude che si aggirano un po' fra i cannetti della laguna. E quindi ci siamo attaccati alla terra e non siamo più capaci di sollevarci a libero volo, ed ecco condannati alle tenebre dell'ignoranza, dell'errore, della tirannia che subiamo dalle nostre passioni. Ma Dio ci ama di un amore infinito, ci vuole salvi, ed ecco la nuova legge nell'economia della grazia, la legge del dolore, se vogliamo chiamarla così. E questi vantaggi del dolore, chiaramente l'incredulità non sa spiegare la legge del dolore di questo re dell'universo, ma per noi il dolore è illuminato dalla fede e vediamo in essa una nuova ala, una seconda forza che sostituisce quella dell'amore. Perché se siamo immersi nelle tenebre dell'errore, se siamo immersi nelle tenebre dell'errore, il dolore diventa una fiaccola che ci illumina. Se ci siamo esaltati nell'orgoglio, il dolore è una percossa salutare che ci umilia, ci fa tenere la testa al suo posto, la capa tosta. Ci siamo imbrattati di sozzure, di disonestà, di concupiscenze profane, bene, e il dolore diventa un battesimo di fuoco che ci purifica. Siamo attaccati alla terra un po' come i rospetti, come se questo fosse la terra, lo scopo della nostra esistenza, essere felici qua. Ah, sono triste, sono sofferente, il Signore non mi dà consolazioni. Ma che devi stare a fare qua sulla terra? Vuoi trovare qui le tue consolazioni? Siamo attaccati alla terra un po' come i rospi, e questo è il nostro scopo, la nostra esistenza? No, il dolore è un colpo di martello che spezza la nostra catena e ce ne libera. Quindi ecco perché Gesù prende sopra di sé le nostre colpe, passa attraverso un battesimo di sangue. Sono venuto per questo battesimo e come voglio poterlo ricevere al più presto. E attraverso questo battesimo di sangue ci riconquista l'umanità al suo prezzo del suo sangue preziosissimo sulla croce, dei suoi dolori, della sua passione. E cos'è la passione di Gesù Cristo se non la crudeltà, l'estensione, la profondità di tutte le pene, tutti i dolori, tutte le umiliazioni che si uniscono insieme e flagellano la mente, il cuore, il corpo del nostro Dio fatto uomo? Non è stata la croce il più terribile dei supplizi? E non è Gesù il re dei martiri? E quindi abbiamo l'Immacolata, la perfetta mediatrice che diventa la regina dei martiri. E nei disegni di Dio non bastava l'uomo dei dolori. Dio volle che, siccome la caduta dell'umanità appare un uomo e una donna, così nella redenzione, insieme all'uomo Dio, si associa la salvezza di una donna, la donna dei dolori, la Beata Vergine Maria, la nostra salvatrice. Ecco due oggetti inseparabili. Come sono inseparabili Eva e quella mela, quel frutto che il serpente infernale gli ha fatto prendere, che ha causato la nostra rovina. E quindi, ecco, una cosa altra inseparabile è quella tra la Beata Vergine Maria e la croce. Tutta la vita di Maria Santissima non è stata altro che un'imitazione della vita di Gesù. La vita di Gesù è stata tutta una ricerca della croce, un martirio continuo, e così la vita della Beata Vergine Maria è stata la regina dei dolori, la regina dei martiri, un cammino di croce nel seguire e nell'imitare il Cristo crocifisso. Non voglio altro che Cristo e Cristo crocifisso, diceva il Serafico Padre San Francesco. Non crediamo che i dolori della Beata Vergine Maria cominciano quando cantiamo lo Stabat Mater. Stabat Mater dolorosa, ius tem crucem. Presso la croce di Gesù stava Maria Santissima. No, i dolori della Beata Vergine Maria incominciano molto tempo prima della nascita di Gesù Cristo. Pensa come la Madonna soffrì vedendo le perplessità di San Giuseppe, che non aveva ancora saputo del mistero dell'Annunciazione, e quindi ancora prima di San Giuseppe, che pensa alla Madonna in quella condizione, si trovò perplesso. Pensi ancora alla Madonna come soffre nel non poter svelare a San Giuseppe il mistero, perché il suo stato era opera dello Spirito Santo. Ancora la Madonna che ha sofferto nel veder nascere nostro Signore Gesù Cristo in una stalla. Poi la sofferenza nel sentire la profezia del Santo Simeone, quando si sentì dire che il suo divin pargoletto sarebbe stato segno di contraddizione, il suo cuore immacolato, dolorato, trafitto da una spada, la sua sofferenza nella fuga in Egitto, nel vedere il suo povero figlio appena nato già vittima di persecuzioni dopo l'adorazione dei santi magi, come la sofferenza nello smarrimento di Gesù, quando per 3 giorni lo cercò affannosamente, tuo padre e io angosciati ti cercavamo per le vie di Gerusalemme, nella sofferenza nella casetta di Nazareth, vedendo il suo figlio Dio lavorare dalla mattina alla sera per poter guadagnare un pezzo di pane per il sostentamento della santa famiglia di Nazareth, e soffrì così negli ultimi 3 anni di vita pubblica di Gesù, testimone dell'ingratitudine dei giudei, testimone della cattiveria dei farisei, dell'indurimento di cuore di quel popolo tanto beneficato da Gesù, tutti quei miracoli che aveva compiuto, e dopo alla fine quell'ingratitudine sublime. Vogliamo Barabba. Tutto quello è che ha sofferto la Madonna per il nostro Signore Gesù. E tutto il tempo dopo le sofferenze della passione che il nostro Signore ha iniziato. Ma se vogliamo, possiamo dire che anche i dolori della Madonna raggiungono il culmine, raggiungono l'atrocità durante la passione e morte di Gesù. Come tutta la vita di Gesù fu una vita di penitenza, di passione, di dolore, particolarmente però nel culmine del triduo pasquale, della settimana santa, e così del triduo pasquale. Ecco allora come i dolori di Maria Santissima raggiungono il massimo durante la passione e morte di Gesù. La passione di Gesù, chi può descrivere il dolore di Maria quando gli diede l'ultimo addio, quando col pensiero lo vide sudare sangue nell'orto di Getsemani? Che cosa ha sofferto la Beata Vergine Maria quando lo vide incatenato, imprigionato, trascinato dal tribunale, da tribunale in tribunale, da Anna, da Caifa, quando lo vide flagellato, incoronato di spine, posposto ladrone Barabba. Vediamo tanti mistici che avevano il dono di vedere, di vivere la passione di Gesù Cristo, di rivederla, Padre Pio, la Beata Caterina Emmerich, così, e Santa Beata Venerabile Anna Maria d'Agreda, Santa Veronica Giuliani, la riviveva, la rivedeva, la stendeva nel suo corpo, e vogliamo che la Beata Vergine Maria non abbia anche lei ricevuto quello che ha visto e ha sofferto e offerto il nostro Signore Gesù Cristo. I dolori quando lo sentì condannato alla morte di croce, quando lo sentì che Barabba era stato preferito a Gesù, quando lo incontrò ancora sulla via del Calvario, carico della croce, sotto i pesanti legni della croce, in mezzo ai due ladroni, e finalmente quando sul Calvario lo vide inchiodato sulla croce. Per 7 volte quella spada profetizzata dal profeta Simeone si immerse nel cuore materno di Maria Santissima. Ma dove quella spada è stata immersa più profondamente nel suo cuore, se non ai piedi della croce? Quante volte quella spada si è immersa profondamente nel cuore di Immacolata. Stai ai piedi della croce, immobile. Non piange perché, dice il Padre Pio, aveva il cuore, aveva raggiunto il vertice del dolore, il cuore pietrificato. L'intensità del dolore aveva disseccato le sue sorgenti nelle lacrime. Non sviene perché desidera assaporare tutta l'immensità delle pene, perché vuole sorbire stilla a stilla tutto quel calice amaro, il calice dell'amarezza, con piena coscienza di se stesso. Quindi chiede al Signore che gli permette di poter partecipare, come il nostro Signore Gesù ha chiesto di arrivare fino alla consumato est, fino alla crocifissione, di non venire meno, di non morire lungo la strada della Via Crucis, ma poter immolarsi fino all'ultima goccia. Così la Beata Vergine Maria vuole assistere a tutto senza, senza perdere neppure nemmeno un istante. Il Beato Jacopone da Todi proprio me scrive questo inno Stabat: padroneggia i flutti amarissimi dell'agonia, cammina sulle onde sanguinose dell'anima sua, come un giorno Gesù camminava sulle onde del mare, e sta ferma come quercia calma senza agitarci. Pensiamo, se qualcuno di noi fosse stato sul Calvario al posto della Madonna, come avrebbe fatto risuonare quelle sue grida? Invece la Madonna no. I piccoli dolori che ci fanno parlare, ci fanno lamentare, ma i grandi dolori sono muti. Nei grandi dolori non si trova altra espressione che il silenzio, ecco perché il Vangelo tace sui dolori di Maria Santissima. Come quell'antico pittore che, dovendo dipingere il sacrificio di Ifigenia e non sapendo come riprodurre sul volto del padre presente al sacrificio l'espressione di un immenso dolore, prese il partito di coprire la sua faccia con un velo, come per far meglio comprendere lo straripare dell'angoscia in quella sventura. Genitore. Bene, il Vangelo ci descrive tutti i dolori di Gesù, ci mostra la terra che trema, il sole che si oscura, i monumenti che si spezzano, il velo del tempio che si lacera, tutte le creature in lutto, ma in quanto Maria Santissima tace, come un velo che copre l'angoscia della Beata Vergine Maria, e con una frase misteriosa, profonda: Stabat iustam crucem, Iesu mater eius, stava presso la croce. La madre di Gesù. La Madonna vede quel corpo divino, lacero, piegato. Vorrebbe staccare la croce, vorrebbe purificare, detergere il sangue di quelle piaghe aperte, risanarle con la tenerezza dei suoi baci, ma non può farlo. Sente la Madonna le imprecazioni, le bestemmie dei carnefici, che non rispondono neppure alla presenza di una madre, e vorrebbe di loro: smettete, almeno in presenza di sua madre. Ma non può parlare. E ascolta Gesù che dice che ho sete, vorrebbe dissetarlo col suo sangue, come un giorno dissetò col suo latte materno, ma non può farlo. Odio il lamento di Gesù: mio Dio, perché mi hai abbandonato? E la Madonna vorrebbe rispondere: non ti ho abbandonato, sono qui che con te soffro. E addirittura dicono che le sofferenze di Gesù era vedere la Madonna soffrire, la sofferenza della Madonna vedere Gesù soffrire. Quindi quei due cuori, quelle due presenze di quei cuori sacratissimi, erano la sofferenza di uno e dell'altro. È il momento supremo della sofferenza della Beata Vergine Maria. nella passione e morte di Gesù, lei l'addolorata. La terra trema, vacilla, la Maddalena si contorce e la Madonna sta ai piedi accanto al figlio. Gesù agonizza e la Beata Vergine Maria agonizza con Gesù. Io vedo due corpi, ma vedo una sola anima, una sola sofferenza, una sola agonia. Anzi, vedo quel cuore trafitto del Sacratissimo Cuore di Gesù, già morto, che trafigge il corpo, ma al momento stesso trafigge quel cuore immacolato, addolorato di Maria Santissima. L'agonia di Gesù si associa all'agonia morale della Beata Vergine Maria. Gesù è sostenuto dalla croce, la Madonna è sostenuta dal dolore e la Madre Maria Santissima sacrifica il figlio come Abramo stava per immolare, ha immolato e stava per immolare Isacco a Dio e così la Madonna ha immolato il suo Gesù a Dio. E così il figlio sacrifica la Madre trapassata dal cuore da quella spada del dolore. La redenzione e la corredenzione si abbracciano in un amore indicibile unito dal dolore. Gesù muore e la Beata Vergine Maria raccoglie nell'anima sua quell'estremo anelito e il sacrificio è compiuto. Come la Madonna sarebbe voluta anche lei morire insieme con Gesù, e invece Gesù la lascia ancora sulla terra. Gesù che risorge, la Madonna che Gesù ascende al cielo, vorrebbe anche lei volare con Gesù su al cielo, invece deve ancora attendere. Quanto la Madonna fa tutto questo per nostro amore. Gesù dice: beati quelli che piangono perché saranno consolati. E che cosa insegna la Beata Vergine Maria Addolorata? Proprio questa beatitudine ci insegna questa grande verità. Beati quelli che piangono perché queste lacrime si convertiranno in gioia eterna. Ma attenzione, beati quelli che piangono. Bisogna soffrire, dobbiamo soffrire. Sappiamo che è una valle di lacrime, non importa che andiamo a cercare sofferenze, ci saranno già queste che ci sapranno trovare bene. La Madonna fu esente da ogni peccato. La Madonna è stata esente dallo stesso peccato originale, eppure divenne la madre dei dolori, la donna dei dolori. Gesù Cristo era Dio, Gesù si è fatto uomo, divenne l'uomo dei dolori. E io di peccati ne ho, e hai voglia. Il peccato originale ce l'ho, e hai voglia, e non voglio soffrire, ma a volte sono veramente uno sciagurato quando ragiono a questo modo. Gesù, perdonami, quando recalcito o mi voglio allontanare dalla Santa Croce, dalla prova, dal dolore. Da dove viene il dolore? Certamente da Dio. L'amore è la causa, è l'essenza di tutto ciò che è nel mondo. Ora il dolore è stato creato da Dio, dunque il dolore viene da Dio. Ma se Dio è amore, se l'amore è la causa di tutto, perché il dolore nel mondo? Dopo il peccato originale, è volontà di Dio che noi ci salviamo, ci perfezioniamo. Siccome il dolore è un mezzo efficacissimo di santificazione, ecco che Dio permette anche il dolore. Dio non fa soffrire per il gusto di farci soffrire, ma permette il dolore soltanto per trarne un bene maggiore di ordine superiore. Diceva San Pietro Petrocina: io amo il dolore, non il dolore in se stesso, sennò sarebbe masochismo, ma amo il dolore perché mi ottiene i miracoli, mi ottiene la conversione dei peccatori, mi ottengono le grazie per la salvezza delle anime, mi ottengono, ecco, i frutti che mi produce questa pianta del dolore. A cosa serve il dolore? Si dirà, ma che cosa mi serve il dolore? Vogliamo comprendere in questa festa dei dolori della Beata Vergine Maria, questa esaltazione della Santa Croce, in queste stimmate del Serafico Padre San Francesco, a cosa serve il dolore? Cosa servono? Serve per farci grandi in quanto figli di Dio, in quanto cristiano. Pensate come l'antica sapienza greca, ancora pagana, chiamava il dolore cane di guardia, segnale d'allarme. Un grande scrittore diceva: l'uomo è un discepolo, il dolore è il suo maestro e nessuno conosce se stesso finché non ha sofferto. Come quindi anche già nella sapienza così greca, ancora nel paganesimo, avevano compreso questa grandezza. L'uomo è tale se ha la volontà si esercita abituandosi a vincere le avversità. L'uomo è tale se ha coscienza, il dolore porta l'uomo in faccia a se stesso e lo spinge a giudicarsi. L'uomo è tale se ha coraggio, il coraggio è il risultato di un lungo allenamento con il duro dovere quotidiano. L'uomo è tale se ha comprensione per i fratelli, soltanto il cuore che ha conosciuto la ferita provocata dal colpo di lancia, s'aprirsi tenero sul cuore sanguinante degli altri. E questa è l'esperienza che il dolore ci dà per purificarci, ci dà per provarci. E fra qualche istante, dopo una piccola pausa, riprenderemo per vedere quanto questo dolore nella Ave Maria, vogliamo adesso vedere il valore del dolore attraverso la Beata Vergine Dolorata che ci dà la grazia di farci fruttificare e far germogliare frutti di santità. La grandezza del cristiano, possiamo dire, che nasce dal dolore. Ogni lacrima versata lava una macchia, cancella una colpa. L'infelicità è quasi una chiamata di Dio, la voce di Dio che chiama. Pensate, quando Alessandro Manzoni era ateo a Parigi, attraverso gli studi di università aveva perduto la fede. Sposa una donna fornita di tutte le migliori qualità che la facevano considerare da lui la donna migliore del mondo. Un giorno, durante la rivoluzione di Parigi, in piazza Alessandro Manzoni si vide portare via nella confusione la sua amata moglie. La cercò da ogni parte, ma invano. Allora fuori dalla disperazione entrò nella chiesa di San Rocco e si butta in ginocchio e esclama: Dio, se esisti, rivelati a me. E si alzò da credente. Uno dei più grandi scrittori cattolici francesi, Chateaubriand, era un nato cattolico, ma a causa di studi universitari, la vicinanza di molti compagni atei, perdette totalmente la fede e i costumi. Questo è un po' un tasto dolente, cattivi compagni, il cattivo fermento guasta tutta la pasta, il cattivo lievito guasta tutta la pasta. Attenzione, studi su personaggi atei, antireligiosi, anticattolici, amicizie un po' così leggere o luoghi così, spengono la lampada della fede, la luce della fede. Questo dobbiamo molto molto vigilare e anche su quello che ascoltiamo o leggiamo o chattiamo, così attenzione alle sorgenti infette di veleno. Viveva gaiamente questa giovinezza spensierata, pronto a tutte le avventure, ma la sua condotta fece morire di crepacuore la sua povera mamma, che era molto religiosa. Allora la raggiunge una lettera della sorella che diceva: Se tu sapessi quante lacrime i tuoi errori hanno fatto spargere alla nostra cara madre, apriresti finalmente gli occhi. Quando la lettera gli fu recapitata, anche la sorella era già morta. Questo scrittore rientrò in se stesso, pianse amaramente le sue colpe e si convertì. Bene, queste due voci, unite nella tomba, questa morte che si vive da interpretazione della morte, lo colpirono fortemente, lo fece diventare un grande e fervente cristiano. Un amico diceva: la mia conversione è uscita dal cuore, ho pianto e ho creduto. Comprendiamo bene adesso, cerchiamo di comprendere queste parole un po' che abbiamo detto finora. Il dolore aumenta la grazia del diritto alla gloria corrisponde alla felicità eterna. Quindi il dolore, accettato per amore di Gesù, mi dona grazia. Questa grazia mi dona gloria e la gloria in cielo mi dona la felicità eterna. E quindi la Madonna dolorata aveva capito questa equivalenza. Dolore equivale a una felicità eterna. Per questo implorò da Dio, e Dio che l'amava glielo concesse, e se sembrava agli occhi del mondo essere crudele che la Vergine Santissima diventasse la donna del dolore, ma davanti agli occhi di Dio lo fece perché l'amava ardentemente. La Madonna seppe valorizzare questo dono finché era in tempo. C'era Santa Teresa d'Avila che diceva: ma Gesù, perché tutte queste sofferenze? Perché soffro tanto così? Perché tutte queste incomprensioni? Proprio adesso che ti sto seguendo, sto facendo quello che tu vuoi. Dice: io così tratto i miei amici. Come ha trattato la Beata Vergine Maria? Come Dio ha trattato il suo figlio unigenito? Proprio è attraverso la prova del dolore, per darci un esempio, per darci un esempio. Concludeva però, era un po' birbante, questa santa Teresa d'Avila, dice: capisco Gesù perché hai pochi amici, se tratti così col dolore ti scappano tutti, te ne fai pochi di amici. Eppure Gesù continua a seguitare per questa strada. E la Beata Vergine Maria è proprio lei, nel mese di settembre, nel mese della Dolorata, che ci insegna l'alto valore del dolore. Ecco allora come cantiamo un po' quel ritornello della Via Crucis: Santa Madre de voi fate, o Maria Santissima, Santa Madre, fate voi che le piaghe del Signore siano impresse, scolpite nel mio cuore, come sono state scolpite a Santa Chiara da Montefalco, come sono state scolpite in Santa Veronica Giuliani, come sono state scolpite nelle stimmate di San Francesco, nel Serafico Padre San Francesco sul Monte della Verna, come sono state scolpite in San Pio da Pietrelcina. Fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. E così come in Santa Gemma, in Santa Veronica Giuliani, e così una Beata Maria Bolognesi, così sono state impresse, così è stato realizzato. Porto, dice San Paolo, le stigmate di Gesù Cristo, porto i dolori di Cristo, completo nella mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo. Quindi ciò che rese grande la Madonna furono due luoghi: Nazareth, ecco l'ancella del Signore, Betlemme, il Verbo si fece carne, ma soprattutto il Calvario. Due fiat: il primo fiat a Nazareth, che era una preparazione al fiat sul Calvario, ai piedi della croce. Beati quelli che piangono per la giustizia, poiché verranno consolati. E continuiamo a pensare ai dolori della Beata Vergine Maria. Noi pensiamo che i dolori della Madonna smettessero con la morte di Gesù, no? Alla Beata Vergine Maria era riservata la sorte di continuare la passione, di continuare la redenzione fino al giorno in cui il nostro Gesù Cristo sarebbe risorto da morte e avrebbe così sconfitto, debellato per sempre il regno di Satana. La morte di Gesù ci affida la Madonna: ecco tuo figlio, ecco tua madre. In San Giovanni eravamo presenti tutti noi, e nella Madre Dolorata troviamo la nostra mamma trafitta dalle spade del dolore e quelle spade che hanno crocifisso Gesù, quella spada del dolore che ha crocifisso Gesù. Perdonami, ma te l'ho confitta io, Madre Santissima, con i miei peccati. Miserere nobis, pietà di me, Signore. Pensiamo che ogni peccato nostro ha reso ancora più addolorata la Beata Vergine Maria, ancora offeso e ancora e di più confitto in croce a quella santissima croce così esaltata per il sangue preziosissimo che ha raccolto il nostro Redentore, ma è stato frutto dei miei dolori, frutto dei miei peccati. E Gesù concede alla Beata Vergine Maria di prolungare la sua passione, la sua redenzione con i dolori della Madonna. Gesù è morto, un soldato afferra una lancia, gli squarcia il cuore sacratissimo, e dalla ferita escono alcune gocce di sangue e acqua, e quel colpo di Gesù non lo sentì perché era morto, ma lo sentì Maria Santissima. Quel dolore di Maria a quella vista di quel colpo. Penso che bisognerebbe essere una mamma, e una mamma come Maria per colpire, per per capire cosa ha sofferto. Constatata la morte di Gesù, viene concesso ai discepoli di deporlo dalla croce e la Beata Vergine Maria lo riceve fra le braccia. Quel cadavere santissimo bacia, ribacia quel volto che più non le sorride, quella bocca che più non le parla, quegli occhi che non più la guardano. E poi ci arriva il momento della sepoltura. La sepoltura di un essere amato è qualcosa che supera ogni dolore, anche quello della morte. E chi non potrebbe comprendere il dolore di Maria Santissima alla sepoltura di Gesù? Qual è stato il dolore di Maria al sepolcro? Ella sentì il rumore della lapide del sepolcro, vide Gesù, il suo figlio, e avrebbe voluto che quella lapide avesse chiuso e sepolto insieme a Gesù anche la sua esistenza. Perché là giaceva il suo cuore, dov'è il tuo tesoro, là sarà il tuo cuore. E la Madonna si posta dinanzi a quella fredda lapide, vi piega la fronte, vi depone un bacio carico di amore. E il dolore, l'amore, l'adorazione formano in lei un misto di sentimenti che nessuno potrà mai pienamente descrivere. La sepoltura fermerà quella fredda pietra, il dolore della Beata Vergine Maria? La Madonna si allontana dal sepolcro. La Madonna in attesa della risurrezione, nella sua casetta, accettò il dolore con grande eroismo. In quella casetta non solo la pace interna, ma anche la pace esterna. La Madonna non ode le cose esterne. Non sente il rumore del vento, del temporale. Non sente le bestemmie dei carnefici, non sente i colpi del martello, non la furia dei flagelli, non le persecuzioni. La pace. Avete mai visto un vulcano? Bello, calmo, maestoso la vista. Però dentro le lave ribollono, i metalli sono fusi, le caverne tremano per l'interno, divampa il fuoco. Ecco un debole immagine del cuore di Maria nella sua casetta dopo la morte di Gesù. All'esterno è la pace, ma dentro il cuore, all'interno, la tempesta, il dolore che la strazia, nessun dolore che ricordasse del tempo felice. La vista di quei luoghi dove si è vissuti felici con un essere creatura amata, e questo essere amato non è più, ridestano lutti, riaprono lacrime. Una sola speranza la consola: Gesù risorgerà dalla tomba. Ma fino a quel momento la sofferenza era per Maria Santissima. Come l'attesa rende lunghe quelle ore, interminabili tutti quei minuti. La Madonna, dopo Gesù, è l'essere più grande, ma dopo il cuore di Gesù, il cuore che più si è arricchito, abbeverato i dolori, più straziato dalle angosce, il cuore della Beata Vergine Maria. Grande il tuo dolore, Maria, grande quanto il mare, diciamo, leggiamo nel libro delle desolazioni, delle lamentazioni. E che cosa ci fa comprendere la Beata Vergine Maria? Un grande insegnamento. La Madonna è addolorata perché le manca Gesù. E dove manca Gesù manca la luce, manca il conforto, la gioia. Pensiamo a quante anime desolate nel mondo perché sono prive di Gesù, perché non hanno ancora incontrato Gesù, oppure l'hanno incontrato il giorno del battesimo, poi nella gioventù l'hanno perso nei peccati, l'hanno perso nelle passioni, l'hanno perso nei luoghi che frequentano. Quanti cuori desolati e dolorati per la mancanza di Gesù che rischiano una desolazione, un dolore grande senza fine. Quante anime desolate o tenebrate dalla colpa che non possono mai soddisfare la loro sete di felicità, lo cercano nelle fontane, nelle pozzanghere, ma gli manca Gesù che è la sorgente di vita eterna. Quante anime desolate nella società si pasce di vane felicità, di vane utopie, ma è sempre in guerra, un po' con tutti, perché manca Gesù, fonte di pace e di benessere. Che grandi desolazioni che offre la vita! Si ricorre alla sorgente della consolazione e della pace. Se vuoi questa, devi cercare Gesù, il Divino Redentore. Ma dove lo troveremo? Se non sulla croce. Ma per andare alla croce, prima dobbiamo passare per Maria Santissima, perché solo lei potrà sollevarci, innalzarci e portarci nella via più facile, nella via più breve, nella via più sicura a Gesù. Per croce ma luce. Attraverso la croce è arrivato alla luce. Adesso vogliamo anche analizzare un altro titolo che si addice molto alla Beata Vergine Maria, la Regina dei Martiri, proprio con il suo titolo del suo cuore dolorato. E Sant'Agostino dice che vi sono tre specie di martirio, uno più grande dell'altro. C'è una prima specie in cui Dio toglie ai tormenti la loro attività, facendo ad esempio che il fuoco non bruci, che il ferro non ferisca la carne. Nel libro del profeta Daniele vediamo i tre fanciulli gettati nella fornace da Nabucodonosor, che aveva fatto fare una statua d'oro, aveva ordinato sotto pena di morte che tutti adorassero quella statua. Tre giovani, Sadrach, Misa, Abednego, veri adoratori del vero Dio, si rifiutano di adorare quella statua, di idolatrare. Allora il re Nabucodonosor ordina che venisse accesa una fornace, comanda che fossero gettati dentro e i tre israeliti furono legati ai piedi, così fatto. Ma ecco che le fiamme della fornace inceneriscono gli uomini che avevano gettato i tre giovani nella fornace, mentre questi camminano in mezzo alle fiamme, lodando Dio e benedicendo il Signore. Quindi quel fuoco aveva smesso di essere offensivo per loro, per il prodigio di Dio. Ancora si ricorda un ragazzo che viene gettato nella fornace a Costantinopoli. Un padre ebreo getta nella fornace un suo figlio, perché il mattino aveva fatto la santa comunione con i ragazzi cristiani. Nel pomeriggio di quel giorno la madre del giovinetto, dopo molte ore di dolorosa ricerca, lo ritrova nella fornace, sano e salvo, ma quella fornace era accesa, e venne domandato come non fosse bruciato in mezzo a tanto fuoco. Il figlio rispose che attorno a lui vi erano molti angeli del cielo, che gli allontanarono le fiamme e che stava meglio in mezzo ad esse che come fosse nel suo lettuccio. Come spiegare questo fenomeno? In tutti e due i casi Dio ha tolto i tormenti della loro attività. Una seconda specie di martirio? In questa seconda specie Dio non toglie ai tormenti la loro attività, ma infonde nello spirito del martire tanta forza di consolazione celeste da far sì che i dolori diventino dolci e soavi come gioie. Ad esempio San Lorenzo Martire, che invita i suoi carnefici a voltarlo dall'altro lato, perché da quel lato era già cotto, prendi, gira e mangia. San Paolo della Croce, che mentre stava in chiesa davanti al Santissimo Sacramento, dei ragazzi fecero cadere apposta sui suoi piedi su una panca, e San Paolo, benché i piedi grondassero sangue, non se ne accorse. Una Santa Caterina da Siena, mentre si trovava vicino al fuoco, cade sui piedi un tizzone acceso e lei non se ne accorse neppure. Aveva dato più forza per superare questi tormenti. La terza specie di martirio, dice Sant'Agostino, lascia tutta l'attività ai tormenti e nello stesso tempo chiude all'anima del martire la vena delle consolazioni celesti. In questo terzo martirio il martire non riceve da Dio nessun conforto né sollievo, quello che Santa Gemma Galgani chiama il dolore doloroso. Ci sono tre gradi di amore: l'amore amoroso, il dolore amoroso e il terzo grado, il più alto, il dolore doloroso. Bene, se vi sono stati dei cristiani nel cristianesimo martiri di questa terza specie, non lo sappiamo, però certo che questo tipo di martirio è il tipo di martirio che ha subito nostro Signore Gesù Cristo e la Beata Vergine Maria Dolorata. I dolori interni sono sempre più terribili dei dolori esterni, e questi sono stati i dolori interni riservati alla Beata Vergine Maria. E per due ragioni l'atrocità di questo martirio: per un cuore tanto sensibile, la sua purezza, e la Madonna era madre, Dio aveva plasmato quel cuore, aveva infuso un amore immenso, un amore forte, quale noi non possiamo comprendere. Siccome il dolore aumenta in proporzione dell'amore, se l'amore di Maria per Gesù era immenso, immenso doveva pure essere l'amore del suo dolore. Ecco perché Maria è chiamata la regina dei martiri. Un'altra domanda può essere lecito di chiedere: ma perché nostro Signore permise che la Beata Vergine soffrisse tanto? Beh, innanzitutto lo richiedeva la sua maternità divina. La dignità di madre di Dio importava, comprendeva anche quella di corredentrice, madre dell'umanità, madre universale, spirituale. Ora, per essere colei che è la socia del Redentore, come dice Lumen Gentium, nostra madre, doveva rendersi simile a Gesù nel dolore, cooperatrice dell'Altissimo. La richiedeva la gloria di Maria. Maria doveva avere la massima gloria in cielo e in terra dopo quello della divinità, quindi associandosi Maria ai dolori di Gesù, lo splendore delle sue virtù, l'accrescimento dei suoi meriti venivano portati ad un grado quasi infinito. Lo richiedeva anche la gloria di Dio. Dio voleva essere glorificato in modo del tutto speciale da Maria Santissima. Quindi i dolori di Maria non erano altro che un omaggio di adorazione, di riconoscenza, di soddisfazione e di amore verso il nostro Dio. Lo richiedeva il pensare come la Madonna ha sostenuto questo martirio, con fede ammirabile. Maria sostenne il martirio con la fede ancora più grande di quella di Abramo, perché sapeva che cosa era opportuno che Cristo patì per noi. La sua risposta è stata: sì, sia fatta la volontà di Dio, fiat voluntas tua. L'ha sostenuto questo martirio con grande fortezza, la fortezza di Maria, superiore a tutti i martiri riuniti insieme, non un lamento, non un gemito le è sfuggito mai durante tutta la sua vita, con una rassegnazione perfetta, onorare e glorificare Dio e soddisfare la giustizia divina per la salvezza di noi, secondo i geniti. E così con un amore immenso: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, non imputare loro questo peccato, dammi il mio popolo per il quale intercedo. Ecco come Maria sostenne questo grande martirio. E quali sono adesso i miei doveri di figlio di una tale madre? Lo richiede la giustizia, siamo suoi figli perché ed ella è nostra madre, ha sofferto per noi senza risparmiare nessun sacrificio. Diceva la Madonna a Santa Brigida: figlia, io cerco nel mondo anime che ricordino i miei dolori, ma non ne trovo. E pensa cosa diceva di Gesù alla beata Veronica da Binasco: mi sono più care le lacrime che versi sui dolori della mia madre che quelle che versi sui miei dolori. Quindi, quali bei propositi portare avanti per questo mese di settembre, per queste ricorrenze grazie di giornate particolari? Poter piangere le sofferenze, la compassione di Maria per Gesù Cristo, la compassione dei figli per la madre addolorata. E come Gesù cerca e dice: mi sono più care le lacrime che versi sui dolori della mia madre che quella che versi sui miei dolori, perché quelle che versiamo, quelle lacrime che riusciamo a versare sui dolori della Beata Vergine Maria, la Madonna non tiene niente per sé, ma le impreziosisce, queste lacrime diventano tante perle preziose, come Santa Teresina diceva: ho mostrato le mie perline, le lacrime dei miei occhi al Santo Padre. E trasforma queste nostre lacrime in perle preziose presente alla Dio Altissimo, alla grande Maestà Celeste. E Gesù promise quattro grazie a quelle anime devote dei dolori di Maria. Gli ha concesso un sincero pentimento dei peccati, ha concesso un'assistenza speciale nelle tribolazioni e ha ricordato e ha concesso un ricordo abituale della sua passione, protezione speciale di Maria in morte. Pensate, quanti grandi doni nel poter venerare e onorare i dolori della nostra Madre Santissima. E vogliamo così un po' anche pensare e riflettere a quello che nei suoi figli il nostro Signore Gesù, la Beata Vergine Maria Addolorata, vuole riprodurre. Pensiamo alle stimmate del Serafico Padre San Francesco, una festa la più sacra e singolare per i francescani, perché ricordano un po' le insigne perle, l'insigne favore che Dio ha concesso al Serafico Padre San Francesco, che al dire di San Bonaventura non fu mai concesso a creatura umana nei secoli passati. San Giovanni Evangelista, nella sua Apocalisse, vide un angelo che saliva da Levante e aveva il sigillo di Dio. Bene, per tanti autori spirituali, particolarmente nella scuola francescana, San Bonaventura e molti altri scrittori, fu precisamente San Francesco che aveva come angelo di purezza l'ufficio di una vita tutta imitazione del Santo Vangelo e portava quel sigillo delle stimmate del Dio vivente. Per ricevere questo privilegio, singolarissimo privilegio, San Francesco si dispose con la penitenza, con la preghiera, con la meditazione dei dolori di Gesù crocifisso. Fino alla sua conversione, risalente al 1207, quando il crocifisso di San Damiano gli parlò e e gli ordinò di restaurare la Chiesa, sino al giorno della sua beata morte, Gesù Crocifisso fu l'unico grande libro di San Francesco e il suo grande amore. E questo libro era anche il libro che usava San Bonaventura e chiedeva a San Tommaso d'Aquino: ma dimmi, frate Bonaventura, ma da quali libri impari tutte queste cose che scrivi? E San Bonaventura gli fece vedere il crocifisso. Ecco il libro da cui attingo tutte le cose di cui io scrivo, è il libro del crocifisso. Bene, San Francesco ha solo ricordo che l'amore crocifisso non era amato, piangeva e il suo pianto strappava lacrime di commozione a quanti lo udivano. Abbiamo letto in un episodio, in uno di questi fioretti, come San Francesco piangeva nel bosco, piangeva, 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 sconsolato. Lo incontra un suo conoscente: perché? Che è successo, padre Francesco? Cos'è successo? Piango perché l'amore non è amato, Gesù non è amato. E a queste parole continuò a piangere. Anche quel conoscente si unì le sue lacrime alle lacrime di San Francesco. E dopo che San Francesco tornò dalla Terra Santa, doveva lasciato il suo cuore presso la colonna di Divin Pargoletto a Betlemme, quando aveva visitato il Calvario, quando è stato accanto alla tomba di Gesù. E quando ritornò, volle essere tutto di Gesù. Gesù volle ricambiare l'amore di San Francesco con un privilegio singolarissimo, preparandogli una crocifissione, un martirio nel quale la fiamma dell'amore l'avesse trafitto. Siamo nel 1224, San Francesco sale sulla Verna, che doveva essere il suo Calvario e il suo Tabor, e qui compiere la Quaresima in onore della Beata Vergine Assunta e in onore di San Michele Arcangelo. E al suo arrivo sulla vetta alta e bruna fu accolto da un festoso canto di uccelli, ai quali il santo raccomandò di guardarsi dal peccato dell'ingratitudine e si studiassero di lodare Dio. Pensa ai fratelli uccellini. Attenzione, fratelli uccellini, guardatevi dall'ingratitudine, dal peccato di ingratitudine. Fratelli cristiani, quanto siamo grati al Signore per tutto quello che ci dà? O rischiamo anche noi di essere in questa ingratitudine? E si studiassero i fratelli uccellini di lodare Dio. E quanto sto studiando anch'io di lodare il mio Dio e Salvatore? E dice: che raccoltosi in preghiera e penitenza in una piccola celletta costruita in uno scoglio del monte, San Francesco lasciò libera l'anima, assetata di amore e di dolore. Lasciò libera l'anima di salire in alto e penetrare i cieli. San Bonaventura dice: venendogli più infusamente nel suo preghiera, nel suo contemplare la grazia di Dio, che non era uso, si cominciò ad avere tanto sentimento. Gli sembrava che quell'anima avesse abbandonato il corpo, quell'anima stesse per uscire dal corpo, onde vide per spirito che Dio gli mostrò che egli nel libro del Santo Vangelo avrebbe conosciuto la sua volontà e avrebbe percorso la volontà di Dio. Quindi San Francesco prova una maggiore, dice nelle fonti francescane, una maggior consolazione, maggiore devozione in questo Monte d'Averno, in questa Quaresima. Onde, ancora prosegue San Bonaventura, avendo il beato Francesco fatto orazione a Dio con molta devozione, chiamò il suo compagno, frate Leone, il quale uomo devoto a Dio e santo, e gli fece pigliare il libro dei Vangeli. Quindi Dio gli dice: dal libro dei Vangeli conoscerai qual è la mia volontà. Allora, frate Leone, aprimi per 3 volte il Santo Vangelo, e prendo per 3 volte, ogni volta gli viene aperto dove si contiene la passione di Cristo. Quindi il beato Francesco conobbe e intese per questo segno che egli si era sempre ingegnato ad accostarsi a tutti gli atti e opere di Cristo, così è come aveva imitato in tutto le opere di Gesù Cristo, così doveva seguirlo nei tormenti, nel dolore della passione e passare da questa vita alla morte. Quindi, nonostante che egli fosse molto preparato e in grande debolezza, è venuta per la grande penitenza fatta, per il dolore della passione e che sempre portava nel suo cuore, non si spaventò di questa preparazione che doveva affrontare. E quindi preparò il suo cuore al martirio. La Madonna Regina dei Martiri, San Francesco, anch'io voglio prepararmi al martirio, quindi non si spaventa, devo prepararmi a morire e morirò come martire, va bene, non l'ho trovato interessante, bene, sono pronto qui sulla Verna. Ed era tanto in lui cresciuta la fiamma dell'amore di Cristo che né per tribolazione, né fatiche, né tentazioni si poteva in lui spegnere, ma sempre cresceva e ardeva nella carità, nell'amore di Cristo. Fin quando, eccolo qua, in preghiera, quando Gesù imprime. Quando si trova il San Beato Francesco, tutto ardore dato a Dio con mirabile desiderio si trasformò in Cristo per una dolcezza di compassione per al quale Cristo, perfetta carità, vuole essere crocifisso. Quindi nel dì della festa, ecco qui, presso i giorni della festa dell'esaltazione della Santa Croce, questa mattina, mentre ero in preghiera, ecco che prepara un serafino alato, nostro Signore Gesù Cristo, che questo serafino era Cristo grondante sangue, e San Francesco gli viene impresso come una cera molle e gli vengono impresse le stigmate della passione di Gesù Cristo, la sua conformità esterna a Cristo e Cristo crocifisso, il suo assomigliare a Cristo. Beh, tutti i santi sono stigmatizzati, almeno internamente. Bene, alcuni santi il Signore concede questa somiglianza anche esterna. Allora, vediamo questo mese della Dolorata, questa celebrazione dell'esaltazione della Santa Croce, questa esaltazione della Santa Croce che ci fa la Beata Vergine Maria come la regina dei dolori, la Madre Dolorata, ai piedi della croce, la nostra Madre Socia del Redentore, Madre Corredentrice, come la chiamava San Giovanni Paolo II, San Pietro Pietralcina. Ecco, vediamo il serafico Padre San Francesco, pienamente conforme a Cristo e Cristo crocifisso. E chiede e ricorda a noi che attraverso questa strada anche noi possiamo conformarci, attraverso la scuola del dolore e dell'amore, attraverso a Cristo, sulla scuola di Maria e dei suoi santi discepoli innamorati. Chiediamo questa grazia alla nostra Mamma Celeste perché sempre di più possa conformarci a lei. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Madre di voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ave Maria, cari amici, a ben risentirci. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.